Allora, leggiamo nell'epistola all'Apostolo Giacomo, dell'Apostolo Giacomo, praticamente credo che sia la prima, l'ultima lettera, bisogna andare dove c'è l'Apocalisse, la prima, è abbastanza una paginetta e mezzo, no? Allora, parlando contro l'Apostolo Giuda e non solo lui, sapete che, aspetta che mi sposto un attimo in qua perché non vorrei che poi non si sentisse bene il microfono, cioè la registrazione. Comunque, già nei primi secoli della Chiesa, voi sapete che non è l'unico apostolo che parla dei falsi profeti o apostoli, ma non solo di loro parla. Parla proprio di credenti generalmente che cominciano ad andare per la loro strada. E naturalmente con responsabilità maggiori o minori. Leggiamo, io leggo io, il versetto, tanto c'è un solo capitolo.
Ma non è Giacomo,
Giuda, non è
Giuda,
Giacomo.
Giuda, Giacomo?
Sì.
Vi chiedo scusa. Che se volete che vi dica?
Per quello che c'era
Giuda.
Avevo detto, però l'ho detto la.
Poi hai detto la lettera
Sì,
a
sì.
Giuda, però prendi la lettera di Giacomo.
Va bene, no. Ci sta, Giacomo e Giuda sapete che vanno di pari passo,
Giuda.
sì, però è anche la prima lettera prima dell'Apocalisse, no? Quello,
Sì,
questo l'avevo
quella
detto.
poi detto.
Vedete, vabbè, perdono.
Niente.
Allora, parlando di costoro,
No, questo significa che ti seguiamo.
questo vuol dire?
Ti seguiamo, facciamo
Esatto,
bene attenzione.
esatto, esatto. No. Parlando di costoro, dice, e leggo dal versetto 12, costoro sono macchie nelle vostre agapi, quindi è segno che sono persone che frequentano chiaramente la fratellanza, no? Quindi frequentano le agapi, eccetera, eccetera. Sono a tavola con voi senza timore, pascendo se stessi. Essi sono divenute nuvole senza acqua, sospinte qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati. Onde furiose del mare che vomitano la spuma delle loro brutture, stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco, il Signore viene con le 60 miriadi per far giudizio contro tutti coloro, per convincere tutti gli empi tra di loro, di tutte le loro opere d'impietà che hanno commesse impiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. E poi continua, eccetera, eccetera. Costoro sono mormoratori. Quindi, a un certo punto, verso la fine del versetto, vi ricordate, verso il versetto 23, dice, parlando di cercare di quelli che sono sulla via della salvezza, comunque di parlargli e di avere compassione per questi, usando discernimento, ma per gli altri, anche cercare neanche di strapparli con timore dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Poi questo, ma non è l'unico apostolo che parla di questo, ne parla tranquillamente Pietro, ne parla tranquillamente Paolo, insomma è una cosa che va e ogni tanto vedete che anche tra di noi ritorna questa esigenza di poter, anzi oggi queste riflessioni dovrebbero essere maggiormente moltiplicate, perché purtroppo siamo nella fine dei tempi, il che ne vogliate o non ne vogliate. Poi questa mattina, appena possibile, vi girerò un paio di video che non sono barzellette. Uno l'ho ricevuto questa mattina sul 5G, no? Ed è una cosa che non è quella, detto alla televisione svizzera, non sono le fake news, no, è una televisione ufficiale, no? Non solo sulle potenzialità enormi cioè non avremmo più nascondiglio per nessuno di noi, ma con la capacità terribile di compenetrare muri, e quindi con una moltiplicazione dei tumori, loro dicono che nessuno lo sa, ma non è vero. E comunque vi girerò poi, guardatelo con attenzione, questo vi dice quanto siamo vicini a questo, compreso il fatto che tra un po' non avremo più neanche la patente in tasca e neanche, mi pare, non so che cosa, comunque con un'app sarà tutto lì. Cioè stiamo diventando un'app noi stessi, no? Allora io tutte queste cose le trovo, forse sono un uomo di altri tempi, ma le trovo veramente orribili, e non solo. Cioè noi non contiamo più niente, fortunatamente però contiamo per il Signore, e questa è l'unica cosa che ci deve consolare, e non abbiamo un'altra risorsa. Siamo in mano a una prepotenza senza limiti. Allora, poi ognuno farà le filosofie che vuole, non sono interessato a questo, ognuno risponde a Dio. Quindi vi dicevo, questa fine che è davanti ai nostri occhi e che nessuno può negare, perché se non lo negano gli increduli, a maggior ragione noi che ce l'abbiamo scritto dovremmo dare uno sguardo con più calma ed accettare quella che è la parola di Dio, che noi non vogliamo accettare, la rifiutiamo perché queste cose ci possono spaventare, ci possono... Ma io penso che se tu sei credente, più nessuna cosa ti può spaventare, accetti la volontà del Signore, eccetera, eccetera. L'Apostolo Pietro, l'avevamo visto già l'anno scorso, parlando di farsi dottori, dice comunque le stesse cose. No? Vogliamo leggere è la seconda epistola, e parla dei falsi dottori, che è il capitolo 2, l'avevamo visto già l'anno scorso. Se qualcuno vuole leggere questo fino al versetto 16. Vabbè, leggiamolo tutto, non c'è poi molto da leggere.
E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera, e la loro rovina non si farà attendere. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro, tenendoli in catene di tenebre per esservi custoditi per il giudizio, e non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre 7 persone, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e condannò la distruzione la città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente, e scampò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati, quel giusto infatti, non per ciò che vedeva o udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio, specialmente coloro che seguono la carne nei suoi desideri corrotti e disprezzano l'autorità. Essi sono audaci, arroganti e non hanno timore di dir male delle divinità. mentre gli angeli stessi, benché siano superiori per forza e per potenza, non portano contro di esse alcun giudizio oltraggioso davanti al Signore. Ma costoro, come bestie irragionevoli per natura, generate ad essere prese e distrutte, parlano male delle cose che non conoscono, e nella loro corruzione saranno annientati, ricevendo così il salario della loro iniquità. Essi stimano un piacere fare baldoria in pieno giorno, sono macchie di infamia, e mentre prendono parte ai vostri conviti godono nei loro inganni. Hanno occhi pieni di adulterio e che non cessano mai di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia e sono figli di maledizione. Essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta.
Amen. Vabbè, poi continua, sono fonti senza acqua e... Comunque ripete questa cosa qui. Poi andiamo un attimino nel Vangelo di Matteo, al capitolo 15, leggiamo i versetti che vanno dal 10 al 20.
Chiamatasi la folla, disse loro: ascoltate e intendete. Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse: spiegaci la parabola. E Gesù disse: anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Amen.
Quale grande attinenza troviamo tra le parole che Gesù anticipa con molto tempo prima quello che poi farà dire ai suoi discepoli. E mi colpisce questo, che non è ciò che entra dalla bocca, perché loro erano convinti, sai, devono lavarsi le mani mille volte per evitare la contaminazione, no, del cibo, che al massimo il cibo, se è contaminato, può farti venire un mal di pancia, ma niente di più, cioè starai un po' male perché hai una contaminazione batteriologica. Finito l'argomento, no? Ma cioè, dici, non è quello che ti può far star male. Quindi immaginate, i farisei sono rimasti molto scandalizzati, perché per loro far tutto e 50.000 abluzioni e cose, per loro era l'osservanza della legge. Ma Gesù risponde una cosa molto importante anche per noi che ascoltiamo, cari fratelli e sorelle: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Che vuol dire, no? Io resto un attimo in silenzio. lasciateli, sono guide cieche di ciechi. Andate adesso a collegare con ciò che abbiamo detto, con i falsi dottori, eccetera. E se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Allora Pietro, rispondendo, disse: spiegaci questa parabola. E Gesù disse: neppure voi avete capito? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca e va nel ventre viene espulso nella fogna, nella latrina? Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore. Sono esse che contaminano, sono queste che contaminano l'uomo. Poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo. Ma poi il versetto 13: e ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. E come non tornare a quello che dicevamo l'altra volta, alla parabola delle zizzanie? Vedete che sono tutte collegate, no? Saranno sradicate, perché stava sfruttando quel terreno ingiustamente. Si alimentava, ma era un'erba malvagia. Cari fratelli e sorelle, io cerco, quando è possibile, di capirci, non lo so, aspetto che il Signore mi illumini, mi dia delle dritte, perché diversamente si fa fatica. E tutte le volte che hai tirato giù l'olio, no, l'olio della povera vedova, dice: mo Signore, mi sento quasi... Adesso che faccio? Sono quasi prosciugato, non so. E invece vedo che quando vado in questa fonte trovo di nuovo il vaso pieno di olio. Il Signore dice: guarda, puoi attingere nuovamente da questo vaso. E ciò che mi ha fatto riflettere in questo periodo, in questi giorni, sicuramente è la cosa alla quale noi rinunciamo. E questa è una cosa molto grave. Perché se rinunciamo a questo, anche noi saremmo sradicati. Perché non siamo piantati dal Padre nostro Celeste. Cioè la sovranità di Dio. Noi stiamo rinunciando, dico chi? Non lo so, il Signore lo sa, e anche noi possiamo saperlo, alla sovranità di Dio, nella nostra vita. Perché diciamo che Egli è il Signore, ma poi lo accomodiamo fuori dalla porta, molto fuori dalla porta. Quindi il consiglio che riceviamo è sempre lo stesso: siate saldi nella fede che avete ricevuto, quella che avete ricevuto dal principio. Una volta, vedete, si assisteva, e l'Evangelo è pieno di questo, ma non pensiate che dalle nostre parti, io mi ricordo giù, ora invece gli indemoniati li curano negli ospedali psichiatrici, no? Era pieno di queste persone. Una volta si assisteva a casi di possessione tra la gente cosiddetta del mondo, sai, si diceva ancora del mondo, eccetera. Ora si assiste invece direttamente a questi casi di possessione, ma non solo di una persona, possessione collettiva, satanica, nelle chiese, a partire da vari pastori, apostoli tra virgolette, e ora anche apostole. L'altro giorno, per curiosità, sono andato a cercarne una di queste. Adesso vediamo cosa fa questa qui. Sono terribili le cose che ho visto. Casi di possessione all'interno di una comunità, non solo di una, non solo di questa, ma di più comunità. Sono tutte comunque prese dallo spirito di Satana. Poi mi prenderò cura di girarvi il video. Allora, se fai cadere lo scudo di protezione del quale Dio ci ha chiaramente fornito, come mi piacerebbe che mi guardaste in faccia quando vi dico queste cose, no? Se tu fai cadere lo scudo di protezione del quale Dio ci ha chiaramente fornito, non ti stupire se poi tu vedi un ex fratello o una sorella finire nelle mani del demonio, come abbiamo visto poc'anzi. Tra virgolette, abbiamo detto ex fratello, cioè nella fede non ci sono ex, perché o sono uno o sono l'altro, no? Come abbiamo visto prima. La scrittura dice riguardo a questo: non erano dei nostri. Non erano dei nostri. Lo dice? L'abbiamo letto. Vedete, le persone che non si piegano a Cristo e alla sua volontà sono per natura ribelli, come dice la scrittura, non lo dico io, sono per natura ribelli, e il loro giudizio, la scrittura dice, non tarderà a raggiungerli. Quindi non abbiate paura di dire a queste persone, se le incontrate, che il loro destino è diverso dal nostro. E che è vero che Dio giudica noi e giudica loro. È vero. Ma gli uni alla vita eterna, gli altri alla perdizione eterna. Quindi non facciamo sconti a queste persone che hanno così tanto riguardo e amore nei confronti nostri, no? Che hanno tanto desiderio di rivederci, tra virgolette, no? Ma cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Non abbiate paura di dire le cose come stanno. Ma se la verità ha un senso, se la verità ha un senso, cioè non c'è una verità senza un senso. Allora, se la verità ha un senso, non dobbiamo avere paura di dire che tra noi e loro non c'è alcuna comunione. Dobbiamo avere paura di dirlo. Non c'è comunione. O anche noi stiamo abbiamo timore di dire, cioè abbiamo timore, non sappiamo mai qual è cosa è vero e che cosa è sbagliato. Se siamo tra questi, vuol dire che abbiamo qualche problema nella fede. E non si tratta di trarre un giudizio, perché abbiamo scritto, chiaro e tondo, che il giudizio spetta solo al Signore. Ma la scrittura non parla in vano. Parla in vano la scrittura? Non credo. Allora non possiamo fare sconti a chi ha uno spirito diverso ed è convinto che la verità sia ovunque. E questo è un altro problema. No? E ovunque tanto si predica, ovunque il nome di Gesù, ovunque. Ma io volevo dirvi che rispetto a questi video, così che mi ha fatto piacere, scusate se mi vado a cercare, ma guardi sempre le stesse cose. No, io voglio capire, cioè voglio capire, poi lo vedremo anche verso la fine del culto. Io voglio capire, io ho il desiderio di capire, tanto sono uno scemo, perdo il mio tempo, no? E io mi permetterò di girarvi uno, due di questi video, tanto che vi facciate un'idea, Ma volevo dirvi che il mondo è pieno, ormai ci sono centinaia di migliaia, se non milioni, di persone che sono contaminate in questa maniera. Eppure noi non ne facciamo differenza alcuna. Va tutto bene. In nome della tolleranza. Allora io questo lo farò, vi girerò, così vedrete dove Satana si impossessa di una comunità, di tante comunità. Eppure sul muro c'è scritto in grande Jesus is the Lord, il Signore, no, Gesù è il Signore. C'è scritto sul muro. Ma secondo voi Gesù è il Signore lì?
No.
No, certo che no. Ed è pieno di queste, quindi ovunque, dice, ma tanto, siamo tutti credenti lì, tutti, ovunque andiamo, per paura. Non dobbiamo paere, io non voglio avere a che fare con chi è morto e ha scelto la sua vita nel baratro, nelle profondità di sé. Io non voglio avere a che fare, non li voglio neanche se io dovessi morire prima di loro, non li voglio neanche al mio funerale. È chiaro il concetto? E se vedete qualcuno, non glielo permettete, non li voglio neanche, una cosa strana, non voglio niente, non voglio più avere a che fare con queste persone che hanno girato le spalle a Cristo, non a me, che hanno tradito pienamente il Signore, che erano veramente nubi senza acqua, sospinte qua e là nelle tenebre. Scusate la durezza, tra virgolette durezza, o la fermezza, dipende, se sei buono dici che sono duro, e altrimenti pensi che sono fermo. Ecco, allora, ma questi problemi ci sono perché nella nostra vita non c'è la sovranità dello Spirito di Dio, cioè non è Lui il Signore, capito? Non basta scriverlo sul muro. Dobbiamo accettare nella nostra vita, allora Lui è il Signore. Se l'abbiamo accettato nella nostra vita, ma che significa accettarlo? Accettarlo, ma poi... No, ma io mi sto stancando, vi dico sinceramente, io mi sto stancando di queste cose, mi sto stancando. Ma non di ripetere sempre le stesse cose, ma veramente c'è qualcosa che alla fine dico, ma... Cioè, Signore, ma che cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire? Cioè, diventa così difficile, perché? Perché c'è una malattia in corso e non funziona, capito? Allora, non c'è la sovranità dello Spirito di Dio, ma le loro basse convinzioni. Basse convinzioni. Posso essere io in comunione con costoro? L'abbiamo letto prima. Vengono nelle vostre agapi. No, sono tutto il contrario di quello che ci impone una santa comunione. Allora, posso essere in comunione con costoro? Posso essere in comunione con tutti quelli che cercano l'ecumenismo? Posso io essere in comunione con quello? Se voi volete esserlo, siatelo pure. Non mi interessa. Io no. Io non ci sto. Non faccio patti per questi 4 giorni sulla terra, perché c'è in gioco l'eternità. Allora, se tu sei tra quelli che ti piace ammiccare, ma anche quelli dicono delle cose buone, certo, poi sposano i ricchioni però, no? E possiamo continuare. No, anche quelli dicono delle cose buone. Ma allora io mi chiedo, ma fino a che punto la sovranità di Dio è nella tua vita? Se tu fai credito a queste persone, no? Permetti a loro di parlare. No, loro possono parlare, ma permetti di parlare a te. E vai a vedere ancora se c'è qualcosa di buono in queste persone. ma forse possono pentirsi, ma spiritualmente. Però non è che dicono poi tutte le cose sbagliate, dicono anche delle cose giuste. Ma certo, ma Satana ha le stesse cose, le stesse identiche cose. Ma di cosa ci stiamo stupendo? Di cosa ci dobbiamo stupire? Allora, se io sono timorato di Dio, e questo ognuno deve rispondere per se stesso, come posso dare credito a chi è uno spirito avverso, addirittura contrario? Oh, ma io certe volte dico, ma io ho le antenne? Ma è possibile che ce l'ho solo io queste antenne? Allora sono pazzo, sono fuori, capisci? E ho queste antenne. Eppure, guarda caso, poi vediamo i risultati. E poi vi racconterò un particolare alla fine. No? Ed è così. Dimmi con chi vai e saprò dirti chi sei. Non si possono, non possono esserci più verità. Ma cioè diventa difficile. C'è scritto che la via della verità a causa loro viene diffamata. Ma ancora di cosa abbiamo bisogno? Guardate, io devo pensare prima a me stesso. E su questo non farò mai, finché il Signore mi darà forza, un passo indietro, ma neanche di una virgola. Perché se Dio è sovrano ed è il Signore, io non farò un passo indietro. In nessun caso posso essere l'ultimo a restare. Possono venire a prendermi, mettermi in galera, uccidermi, ma non mi muoverò da questo. Perché il Signore è sovrano, ed è sovrano della mia vita. Ed è colui che mi ha detto cosa devo o non devo credere. E qui si dividono le nostre strade. Vedete, noi cari fratelli e sorelle possiamo compiere, ovviamente, come capita a tutti noi, scusate, bevo un po' d'acqua. Come capita a tutti noi, possiamo commettere dei peccati. Ma quali peccati possiamo commettere? Sono peccati carnali. Perché? Perché siamo fatti di carne. C'è scritto che nella nostra carne non c'è niente di buono. Ma questo non stiamo giustificando. Diventa normale che se ho fame, e ho una fame terribile, no, perché non mangio da giorni, e vedo un pezzo di torta, no, che è della vicina, che magari la c'è, io non mangio, non lo so, io magari glielo mangio, basta che giri gli occhi, capisci? Potrei continuare. Cioè, poi altro è i suggerimenti che vengono, ma quando siamo pieni di ogni cosa, allora se andiamo, allora no, allora non va bene. Ma succede, può succedere. Allora, certo, noi queste cose la carne le fa, le compie, ma non volontariamente però. Lo dice la parola, no? Perché sei fame e perché sei di carne. È vero? È così. Allora, infatti, Gesù cosa dice? L'abbiamo visto prima. Che non è ciò che entra nell'uomo che contamina l'uomo. Perché questo va nella latrina. Ma ciò che contamina l'uomo è ciò che esce dall'uomo. E l'abbiamo letto prima, no? E abbiamo visto, poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri. Cosa gli adulteri? Quando Gesù dice che basta che nel cuore tuo desideri la donna del tuo prossimo, hai già commesso adulterio con lei. E qui il discorso diventa una cosa che conosciamo tutti e che vogliamo negare. Ma non solo l'adulterio. Certo che è la moglie del tuo prossimo. la moglie del tuo prossimo. Ma quanto è buona, no? E così via. E poi la moglie del prossimo non fa niente per evitare, anzi, ma quanto sono buona. Vedete, e così potremmo continuare. E così potremmo continuare col resto, con gli omicidi, con gli adulteri, le fornicazioni. Ma gli omicidi non è che solo quando ammazzi uno, è anche quando desideri la morte del tuo prossimo. Le fornicazioni, poiché sappiamo cosa sono, i furti, le false testimonianze, le maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani, non di certo. Ed ecco che ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Ma allora la domanda è sempre la stessa. Dio mi ha piantato lui o mi sono piantato io così a caso in una... Non lo so. Ci sono anche delle cose che possono sapere. Io devo rispondere solo per me. No? Allora, la materia di per sé rimane quella che è, no? La carne rimane carne, anche se è morta, è sempre carne. Ma è ciò che esce dallo spirito dell'uomo che contamina ogni cosa. Perché è questo che contamina, dentro e fuori di lui. Quindi è quella la parte più pericolosa, è quella la parte che ci fa peccare. E con quella noi facciamo, diamo misure, no? Alla nostra vita. Eppure, quando cerchiamo di difenderci da cose che sono cose per le quali non abbiamo motivo, non dovremmo neanche difenderci, perché è la realtà. Dalla verità non ti puoi difendere. No, lo dice la scrittura stessa. E quindi se noi facciamo queste cose rischiamo di fare una guerra per nulla. Ma noi spesso il guaio più grosso che possiamo combinare è che vogliamo sostituire la legge di Dio con la nostra legge, con la legge degli uomini, con la nostra. Perché? Ci pare più giusta e più adeguata a noi. Ci pare più adeguata. La legge di Dio può aspettare. Può aspettare, perché io ho tempo per adeguarmi, per mettere... Ho tempo, no? Magari fra 5-10 anni, che non c'ho più molto da fare, potrò anche magari cercare di mettere a posto la legge di Dio, anche nella mia vita. Ma voi pensate veramente che il Signore è fesso? Non lo so. No, io non lo penso, questo non lo posso pensare. Anche se poi mi muovo in questo senso. Penso di... I cattolici? Poverini. Gli altri evangelici che sono fuori rotta? Poverini. Dobbiamo abbattere la differenza, secondo la legge dell'ecumenismo. Dobbiamo abbattere questa differenza e guardare ciò che ci unisce. Sei un cattivo, sei un duro se pensi queste cose. Anche loro sono credenti. Anche loro hanno scritto Gesù è il Signore, no? Vabbè, nell'altra parte c'è scritto la Madonna, ma cambia niente. E quindi, ma io mi chiedo, se noi dobbiamo fare, no? Dobbiamo considerare queste persone poverine perché, e dobbiamo poi incontrarci con loro per convincerle, perché questo è l'ecumenismo. No? Ognuno cerca di convincerti, e se non ti convinco c'è una guerra, diciamo, c'è le armi depositate in nome dell'amore e della pace. No, ma pensiamoci bene. Allora se io devo fare questo, noi dobbiamo abbattere le differenze e guardare ciò che ci unisce. Ma per fare che? Mi chiedo per fare che cosa? Io vorrei sapere da questi scienziati, per fare che cosa? Ma che cosa? Dobbiamo fare tutto quello o tutto questo? Per questi giorni, per il tempo che siamo su qui, sulla Terra, perché così ci vedono e dicono ma che bravi, si sono dati la mano, si sono dati la mano della pace, si sono dati i bacini. Che atmosfera angelica. Questo, da questo vedranno che siete, siete credenti. No, da questo vedranno che siete dei falsi. Siete dei bugiardi e degli ipocriti, da questo vedranno. E allora, ma perché dovremmo fare una cosa? Ma qualcuno vuol mettere in gioco, ma qualcuno vuol rischiare la vita eterna? Voi fatelo, fatelo, ve l'ho detto, fatelo. Se lo volete fare, fatelo. Io non lo farò mai. Se non abbiamo le idee chiare, perché ogni tanto, sapete, dormiamo un po' sopra. Dobbiamo fare per dimostrare che si può essere tolleranti, tanto tolleranti. Quindi barattiamo le nostre misere convinzioni e sostituiamo la volontà di Dio. Sostituiamo la volontà di Dio. Oh, ma cosa crediamo, raga? Parliamoci in italiano. Io non vengo qua a fare a preparare il pranzo di Natale. Ma cosa? Ma veramente noi vogliamo? Ma vi rendete conto? E poi un attimo prima della mamma mia, adesso vorrei mettermi a posto col Signore. Ciao, 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 arrivederci. Poveri noi se siamo in questa condizione. Siamo nubi sospinte dal vento che presto spariranno. Ma il Signore è buono, dovrebbe capirmi. Lo sa che io sto cercando anche al di là della sua sovranità, giusto per capirci qualcosa in più. No, per quanto mi riguarda, per me personalmente, no. Vedete, o siamo diventati tanto arroganti e orgogliosi da pensare di poter sostituire la legge di Dio con la nostra. Eh sì, il vero problema è non accettare la sovranità di Dio nella nostra vita e la vogliamo sostituire con quello che pensiamo noi sia più giusto. Se è così, andatevene, prendete i vostri bagagli e andatevene, scavatevi la fossa, che magari ce ne sono già al cimitero, basta comprare un loculo per chi c'ha i soldi, se no ti fai mettere sottoterra, tanto cambia niente. E ve lo dico con tutto il cuore, perché in questi giorni dobbiamo essere più buoni, dobbiamo accendere le palle di Natale, eh? Allora, se qualcuno vuole lo faccia, ma non mi venga mai, il Signore non mi dirà, perché non gliel'hai detto? Perché non gliel'hai detto? Io non so, non voglio essere responsabile. E quindi ognuno faccia ciò che vuole, come è giusto che sia della propria vita. Qui, come vedete, non viene imposto niente a nessuno. Ma diciamoci la verità, diciamoci la verità, e io sono tenuto a dirmelo. Volete mangiare cose inquinate? Lo dice il Signore. Non sapete che l'amicizia del mondo crea l'inimicizia con Dio? Ma non lo sapete? Ma voi non le leggete queste cose? Ma le devo leggere solo io? Qua ve l'ho detto mille, non funziona come la Chiesa Cattolica, il prete fa, fate... cioè quello che vi dico, viceversa, insomma adesso non mi ricordo com'è la storia, Comunque è così, qui non funziona così, cari fratelli e sorelle. Io non sono disposto, in nessun caso, perché dico le cose per amore, mi assumo le mie responsabilità, che già non è una cosa da poco. Voi non sapete quanto è gravoso, è gravoso. Quindi, ma vi piace il mondo? Ma no, il mondo no, in fondo ci sono tante cose che non condivido. Ho capito. E allora cos'è che ti piace? Però potrebbero anche dire delle cose interessanti, no? Hanno le loro motivazioni, se scendono in piazza, se fanno, hanno le loro motivazioni. Ma io non ho già un re, non ho un sovrano, non ho un signore. Il resto non mi interessa. Il resto sono tutte palle. Ma per fare cosa? Ma per fare cosa? Ma c'è ancora gente che crede alle barzellette? Non lo so. No, ma certo che c'è, il mondo è pieno. Cosa farà il Signore di costoro? Ma non avete proprio alcun timore di Dio? No, perché, sapete, a me sta bene venire nei culti, sta bene preparare, e sono contento. E però non è che possiamo solo mangiare il dolce, il panettone. Dobbiamo dirci le cose come stanno, se no ci prendiamo in giro. Ci prendiamo in giro. E io non voglio prendere in giro, non solo voi, ma prima di ogni cosa parlo del Signore, che è impossibile. Allora, quando voi fate l'occhiolino ai suoi nemici, perché siete più intelligenti. E così aprite piano piano, facete la porta a Satana. Aprite la porta a Satana. Quelli che non amavano la cosiddetta, come dice Pietro Sotto, sana dottrina, gli andavano stretti, le scarpe andavano strette. E dove sono andate? Dove è più largo? Dove si può fare tutto? Dove c'è lo Spirito Santo? Capisci che parla in lingue? Che guarisce, che lingue che poi sembra la stessa in tutte, sembra la stessa, una lingua satanica che nessuno capisce, se non ci deve essere il traduttore, come dice la scrittura, ma non c'è. E dove le, guardate, le vigili sembrano in preda a un rapporto sessuale. Dovete, è lo stesso spirito della pornografia. Dovete vederlo. In trance. In trance, a partire dalla pastoressa e tutto il resto. Basta vedere, uguale, non c'è differenza, non c'è differenza. Lo stesso spirito satanico. Date, accomodate. Allora, uno vuol fare l'occhiolino ai nemici della verità, e lo faccia. E così si apre piano piano la porta a Satana. E che cosa entra quando uno è in questa condizione? Che cosa entra? Entra lo spirito di stordimento. L'avete mai sentito parlare? Lo spirito di stordimento ci porterà a cercare lontano. A cercare cosa? Ma se abbiamo il Signore, cosa dobbiamo andare a cercare? Nell'immondizia del mondo dobbiamo andare a cercare, che ne sono, le discariche? Quella è una discarica, una cloaca, cosa dobbiamo andare a cercare? Uno spirito di assortimento ci porterà a cercare lontano da lui. Cercheremo altre formule della speranza che Dio sia con noi. Della speranza, ma non, perché se andiamo a cercare non abbiamo la certezza. Andiamo a cercare in altri posti. Ma io mi chiedo, ma se quell'acqua è contaminata, ma come puoi pensare che... Ma non l'avete letto le cose sulla contaminazione nell'Antico Testamento? Il principio è quello. Non c'è scritto che una sola mosca fa imputridire tutto l'olio. Ma ve lo devo dire io. Oh, ma se noi, ma cari fratelli e sorelle, se noi non c'è lo spirito di ricerca della verità, cioè ovvio che vado per esclusione. Se quello è contaminato, io non lo leggo più quel libro. Se il suo autore, capisci, è un falso, se è un idolatra, che è un cattolico, io non lo leggo più. Poi lo posso leggere, ma non ho niente da apprendere. Ma è difficile sta cosa. Se il suo autore benedice gli omosessuali, io non c'ho niente da imparare da questo qua. Ma è difficile. Cosa cavolo continuo a leggere libri di 500.000 pagine? Per me li possono buttare nell'immondizia. Ma potrebbe dire qualcosa. No, per me non c'è. Per me ci è interessante solo una cosa, la sovranità di Dio. Quella è la cosa che mi interessa, il resto non mi interessa. Allora c'è il problema che forse in noi non c'è quello spirito di verità, che cerca la verità. Chiedere, cercare la verità. Quante volte mi trovavo, non in difficoltà, ma non essendo giovane nella fede, quante volte chiamavo il fratello Pietro? Quante volte? Ma mai mi ha detto, era sempre a casa di pomeriggio, oh ciao, allora passo a trovarti, oppure, ma per fare cosa? Non andavo a parlargli dei miei problemi personali. Non è che non si può fare, eh. Se ho un problema personale vado a un fratello che mi può aiutare, da una sorella, ben fatto. Però non andavo per risolvere i miei problemi personali. Andavo per avere un conforto spirituale. Ma dove sono quelli che chiedono conforto? Sono tutti imbarati, come dice qualcuno. Oh, ma se in noi non c'è lo spirito dell'amore per la verità, cercare di scoprire sempre di più il nostro tesoro. Allora vuol dire che noi siamo assopiti. Sapete cosa vuol dire? Siamo assopiti. Il diavolo, ce l'avete presente un pugile quando è imbambolato che ha preso tanti di quei colpi sul ring? Ce l'avete presente? Che ormai barcola, si alza e cerca di tirare il pugno, però poi crolla per terra perché non ce la fa. Quello è lo spirito di stordimento. Ormai siamo storditi, assopiti. Ma perché ci lasciamo così divorare dal mondo? Assopiti. E se così è, Satana ha raggiunto lo scopo che si era prefisso. Ha raggiunto lo scopo che si era prefisso. E noi abbiamo raggiunto lo scopo contrario, che è quello di ottenere invece nella nostra vita la sovranità di Dio. Solo se Dio è sovrano, Gesù è il Signore, ora e in eterno. Ma il Signore non lo sa, lui, tutti lo sanno, perché c'è scritto che ogni ginocchio, ogni lingua, qualsiasi cosa si piegheranno, qualsiasi ginocchio, sulla terra, sotto la, ovunque, davanti a questo nome. Si piegherà comunque, che creda o non creda. È possibile che per noi che siamo credenti, tra virgolette, facciamo fatica a piegarci alla sua sovranità? Domanda. Buon Natale, cari fratelli e sorelle. Buon Natale, nel senso vero, nel senso buona sovranità, che il Signore sia veramente il Signore della nostra vita, ma non sia. Io devo parlare per me, vedere se è per me. Dopodiché, fratelli miei, io ho fatto di tutto perché possiamo incontrarci anche nei nuovi cieli e nella nuova terra. Ma se così non dovesse essere, non potete darmi colpa. Non potete dire che io queste cose non ve le ho dette.